Modem.
Il turismo può essere una soluzione per dare più posti di lavoro nelle regioni periferiche.
Ci sono molte sfide, in particolare in materia di politica sanitaria. Vogliamo un servizio medico anche in periferia, in tutto il cantone.
Tutte queste cose, questi scandali, dei cartelli, mi ha fatto una rabbia, che poi è diventato frustrazione.
Io penso che è veramente uno scandalo. Tanta gente ha perso la fiducia nella politica, nelle istituzioni.
Anch'io sono scioccato, ma non possono generalizzare e dire quelle d'un partito o dall'altro partito non sono più eleggibili.
L'UDC con una forza elettorale quasi 30% deve fare parte in governo per affrontare le grandi sfide del futuro del nostro cantone.
Importante che tutti si sentano rappresentati in governo. Non è possibile che lo fanno tutto nello stesso momento, no? Però bisogna veramente a lungo termine avere un rappresentante italofono, una certa quota di donne è importante avere.
Turismo, regioni periferiche, rappresentanza femminile e italofona e naturalmente appaltopoli. Sono solo alcuni dei temi che stanno animando la campagna in vista delle elezioni cantonali grigionesi, come abbiamo appena sentito nelle voci dei 7 candidati al Consiglio di Stato. Buongiorno da Giuseppe Bucci, benvenuti a questa nuova puntata di Modem, puntata speciale dedicata alle elezioni grigionesi del prossimo 10 giugno. Si eleggerà il nuovo governo retico, si assegneranno i 120 seggi in Gran Consiglio e per l'occasione non siamo a Comano ma siamo nei nostri studi di Coira, in conduzione con me anche Roberto Scolla, uno dei nostri corrispondenti da qui, dalla capitale grigionese.
Buongiorno anche da parte mia. Le voci che avete sentito nella copertina, come detto, sono quelle dei candidati al governo, 7 in tutto. Chi cerca la riconferma? Mario Cavigelli del PPD, Christian Radke dei Liberali e Ion Domenic Parolini del Partito Borghese Democratico e i 3 volti nuovi, chiamiamoli così, che aspirano ad entrare in governo: Peter Paier, socialista, Walter Schlegel, Unione Democratica di Centro, e Marco Scaduff, ancora del PPD, oltre al candidato dell'ultima ora, il cantante Linard Bardil. Di loro stiamo parlando nei nostri servizi all'interno di Grigioni Sera e in Democrazia Diretta, andata in onda la scorsa settimana nel corso del dibattito TV.
A discutere con noi invece 5 candidati al Gran Consiglio, 5 italofoni in rappresentanza dei 5 gruppi parlamentari presenti in Gran Consiglio. Allora saluto per cominciare Manuel Atanes.
Buongiorno.
Gran consigliere socialista dalla 2014 del circolo di Roveredo.
Ilario Bondolfi, gran consigliere del PPD dal 2006 in Gran Consiglio.
Buongiorno.
Pietro Della Ca,
buongiorno,
candidato al Gran Consiglio per l'Unione Democratica di Centro per il Circolo di Brusio.
E Paolo Papa, gran consigliere del Partito Borghese Democratico dal 2010 in Gran Consiglio per il Circolo della Calanca.
Buongiorno.
E infine Peter Vellig, gran consigliere dei Liberali del Circolo di Mesocco.
Buongiorno.
Allora, Pietro Della Ca, cominciamo dall'attualità più recente e da questo sondaggio pubblicato nei giorni scorsi. L'UDC, nonostante punti, è noto al ritorno al governo, potrebbe fallire anche questa volta l'obiettivo appunto di rientrare nell'esecutivo. Siete preoccupati?
Ma personalmente non sono preoccupato, conoscendo il candidato, come si presenta, il curriculum che ha. È una persona che prende le cose in mano ed è abituato a risolvere dei problemi, diciamo, in maniera più tecnica che politica.
Schlegel, si è detto, qualcuno potrebbe non gradire il fatto che un funzionario, il capo della polizia, abbia scelto di indossare un cappello partitico e di scendere nell'arena. Forse è stato inopportuno?
Non credo, perché ha dimostrato di gestire delle situazioni anche d'emergenza, per esempio al VEF, nell'esercito colonnello. Uno abituato a gestire situazioni critiche. Lo so che la politica è completamente qualche cosa d'altro, però io sono convinto che ce la fa. Dopo, a bocce ferme, andremo a misurare o a controllare perché non ce l'ha fatta.
Ecco, a proposito di futuro, Ilario Bondolfi, il PPD, in base a questo sondaggio, sembra ottenere quel risultato che sembrava una sorta di mission impossible, ovvero raddoppiare, ritornare con due consiglieri di Stato in governo.
A noi evidentemente il sondaggio ci sta molto bene, sicuramente non dormiamo sugli allori, sappiamo che effettivamente c'è la possibilità di ottenere quello che abbiamo perso tanti anni fa e ce la metteremo tutta effettivamente per avere due consiglieri di Stato il 10 di giugno in governo Retico.
Paolo Papa, questa è stata una campagna elettorale segnata dall'affare Appaltopoli, ne parleremo tra poco, dalla rinuncia del suo partito, il PPD, di presentare un secondo candidato dopo l'abbandono di Andreas Felix, direttore della Società degli Impresari Costruttori. Una resa che per certi versi segnala anche il momento particolare di difficoltà del partito a livello nazionale. Il vostro obiettivo, vista anche questa rinuncia, è limitare i danni?
Sì, da una parte limitare i danni. L'obiettivo principale è confermare il consigliere di Stato esistente, Ion Domenic Parolini. Sicuramente siamo un po' nel mirino di tutta la politica svizzera nazionale, perché guardano un po' tutti al Grigione, perché il canton Grigione è quello che sicuramente da parte del nostro partito ha più candidati anche in Gran Consiglio, è il più rappresentato appunto a livello federale come ente della politica cantonale. Appunto, dicevo, il primo obiettivo è confermare Parolini e poi lottiamo per mantenere anche la stessa deputazione in Gran Consiglio.
Tutti guardano ai Grigioni, diceva lei, anche perché il PPD è un partito che affonda le sue radici qui e, viste le perdite che si stanno subendo magari anche in altri luoghi, visto che ormai non c'è più la ragione anche un po' per cui è nato questo partito, Evelyn Widmer-Schlumpf, ci si chiede se questo partito avrà veramente nel medio termine un futuro o al limite se è un partito destinato a diventare un partito cantonale solo nei Grigioni.
Ma è difficile da dire ancora adesso, a voce ferme analizzeremo anche noi, perché appunto uno il canton Grigioni, è nato il canton Grigioni nel canton Glarona, il partito borghese democratico. Adesso tutti guardano un po' anche questi due cantoni come si evolve la situazione. Nel canton Berna si è ancora difesa abbastanza bene, nel canton Zurigo anche mica male, negli altri cantoni si è stentato ad andare in avanti, no? Ma comunque vorremmo continuare lo stesso a essere un'entità nazionale, però se vedremo dopo queste votazioni, quella votazione del canton Glarone, però sarà un compito del partito centrale nazionale da vedere come si vuole andare in avanti e cosa sono gli interventi da fare eventualmente per migliorare la situazione.
Peter Wellig, i liberali con Christian Radke sembrano avere il loro seggio in governo assicurato, sembra che nessuno possa smuoverlo dalla casa grigia. Quello che fa discutere è forse il modo con cui i liberali in Gran Consiglio fanno politica, nel senso che hanno un consigliere di Stato, quindi sono partito di potere, dall'altra parte sembra che facciano un po' l'opposizione, pensiamo semplicemente alle continue critiche verso la politica finanziaria del cantone, con le richieste di continui risparmi quando il cantone c'ha una marea di soldi messi da parte. Contemporaneamente chiedete degli sgravi per le aziende, solo per le aziende, almeno non così in maniera così insistente anche per le persone fisiche. Ecco, cos'è? Pensate solo alle imprese? Siete veramente solo il partito dell'economia e non pensate ai cittadini?
Ma io non penso che siamo solo il partito dell'economia. Adesso io penso in particolare all'economia nel nostro cantone, un'economia dove lavorano e dove operano tante piccole e medie imprese, e quindi ecco, qui mi sento sicuramente di dire che il nostro partito rappresenta queste imprese. La questione degli sgravi, diciamo, se guardiamo caso alla ministra delle finanze dice che a breve torneremo nelle cifre rosse e che quindi bisogna pensare in anticipo un attimino a fare i correttivi necessari per poter limitare il danno, non da ultimo anche perché comunque la Confederazione sempre di più scarica sui cantoni oneri finanziari. Credo che giustamente bisogna pensare un attimino a risparmiare dove si può. Nello stesso tempo dobbiamo anche dire che per poter far girare l'economia bisogna permettere alle aziende che operano di poter lavorare, di poter operare, e la questione degli sgravi non solo nei Grigioni ma un po' dappertutto è sicuramente uno strumento che contribuisce a permettere di dare un colpo di mano a queste aziende. Io personalmente devo dire che naturalmente anche i cittadini devono poter beneficiare di questo benessere che il nostro cantone gode, di questo utile, di questa sostanza che ha. E quindi vediamo adesso il futuro cosa dirà.
Manuela Tanes, concludiamo con lei questo primo giro, sempre in chiave Consiglio di Stato. La candidatura di Linard Bardil vi preoccupa? Perché lui ha detto non sono né di destra né di sinistra, però il suo profilo un po' cantante alternativo, eccetera, eccetera, potrebbe pescare proprio nel vostro elettorato.
Sì, la sua candidatura non ci preoccupa assolutamente, perché il nostro candidato è valido, è preparato in tutti gli ambiti della politica, perciò saprà far fronte potrà entrare in qualsiasi dipartimento. Linard Bardil è una, diciamo, dice che è la coscienza, però penso che non sia preparato per poter accedere al Consiglio di Stato, perciò noi siamo fiduciosi. Peter Paier ha anche parlato, si è presentato bene, anche sostenuto da parte dell'economia, perciò io sono veramente fiducioso.
Riparto subito da lei, aprendo il capitolo Appaltopoli. Forse vale la pena, per chi non lo sapesse, brevemente riepilogare. C'è stata questa multa della Comco nei confronti di alcune ditte che si sono spartite dal mercato dell'edilizia con messe pubbliche e private nella Bassa Engadina. Una vicenda che ha investito soprattutto esponenti del PBD, come abbiamo detto, ma non solo. Ecco, anche voi socialisti, anche per bocca appunto di Peter Paier, avete detto, ecco, questo dimostra che insomma noi non siamo coinvolti a differenza di altri, però tutto sommato non avete veramente affondato il colpo. Linard Bardil non ha forse ragione quando dice che insomma questo establishment si copre vicendevolmente in modo un po' omertoso?
No, penso assolutamente no, perché comunque Peter Paier ha detto che bisogna mettere dei filtri più potenti tra il mondo dell'economia e il mondo comunque politico, perché così non va bene. Abbiamo visto che con questo sistema viene penalizzata gran parte della popolazione, vengono penalizzate anche delle ditte che sono serie, e perciò non si può continuare così. Adesso uscirà ancora l'Appaltopoli, continuerà anche sul mondo delle strade, eccetera.
Si aspettano nuovi scandali?
Io penso di sì, in tutto il Canton Grigioni, non solo nell'Engadina Bassa come finora.
Ecco, si dice che questa Appaltopoli, che è cominciata con Asfaltopoli, poi si è trasformata in generale in Appaltopoli, adesso arriverà probabilmente la Stradopoli, come stava dicendo Manuela Tanes, stia infliggendo un duro colpo alla credibilità dei politici. Hans-Peter Wellig, lei si sente di condividere questa idea, questa opinione, oppure passerà e la politica alla fine ne uscirà sostanzialmente indenne?
Io non dico che spero che non esca indenne, ma comunque spero che si faccia ordine, che si faccia pulizia. L'immagine dal cantone ne viene fuori male, questo è indiscusso. Soprattutto da parte di un cantone come il nostro, il Canton Grigioni, io credo che nessuno in Svizzera, io all'interno della mia cerchia anche di amici e conoscenti, che mi hanno contattato, che mi dicono: ma com'è possibile, il Canton Grigioni fanno questa cosa, che per noi il Canton Grigioni era l'immagine dove si lavora bene, un cantone che sta bene, che funziona. Qui sicuramente la politica dovrà passare alla casa, e spero che adesso dal mio partito, ma magari anche da altri partiti, che si torni alla carica e chiedere maggiori controlli, maggiori interventi.
Ecco, quali misure concrete per evitare insomma ripetersi di scandali come questo? Questa è sicuramente una delle domande. C'è il Gran Consiglio che ha manifestato l'intenzione di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta, però i risultati di questa commissione arriveranno sicuramente dopo le elezioni. L'elettorato probabilmente vuole sapere, Pietro Della Ca, che cosa bisogna fare per evitare che ci siano ancora scandali come questi che danneggiano l'economia, che danneggiano la credibilità della classe politica.
Beh, innanzitutto ritengo che è necessario scoprire il meccanismo che ha portato a questo scandalo. Come è stato possibile che chi dà un incarico a una ditta di fare un certo lavoro non si sia accorto che c'era qualche cosa che non quadrava? Certo che uno scandalo lascia l'amaro in bocca non solo nel Canton Grigioni, ma anche nel resto della Svizzera. Però la memoria politica è molto molto corta. Si ritornerà a far rifare le stesse cose.
Quindi lei dice dopo queste elezioni tutto torna come prima, è un po' desolante.
Desolante sì, ma perché? Perché bisogna stabilire un procedimento, come si fa anche nell'industria privata. Io ho una vita che lavoro nell'industria privata, una vita che faccio offerte, ed è tutto esattamente regolamentato. Il grosso problema del cantone forse anche è quello che al cantone, per lavori che il cantone dà come committente, si può fare solo un'offerta e quella lì è quella che vale. Invece nell'industria privata uno può rilanciare. Allora, se il cantone dovesse fare come nell'industria privata, secondo me, potendo rilanciare, va a risparmiare dei soldi e cartelli non si riescono più a fare.
Ilario Bondolfi, cosa ne pensa di questa proposta, di questa spiegazione che ha dato della CA?
Ma vedremo un attimo. Io credo che Appaltopoli lascerà una traccia più di quanto non pensiamo oggi. Io vorrei solo contestualizzare un attimo tutta questa vicenda, senza volerla abbellire, mi raccomando. Però fino al 1995, quando è entrata in vigore la legge federale sui cartelli, i cartelli erano una cosa normale in Svizzera. Fino al 2003 la Concon era a conoscenza delle liste, le approvava, le benediva. Mi ripeto, non voglio giustificare, però quello che a noi serve adesso è capire che c'è stato un cambio di paradigma, che non è più, che è illecito accordarsi sui prezzi nell'ambito di appalti pubblici e privati. E qui spetta al privato, spetta però anche alla mano pubblica, intervenire con severità laddove ci sono indizi che ci siano degli accordi. Io sono fiducioso che questo venga fatto. Anche nelle teste di coloro che partecipano ci deve essere un cambio di approccio.
Io vorrei porle un'altra domanda. La Commissione della Gestione del Parlamento ha chiesto l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta. Il consigliere di Stato Radkep ha fatto una denuncia penale contro ignoti per il comportamento della polizia nella questione Quadroni, quando è stato fermato.
Quadroni, l'impresario pentito che ha permesso di svelare,
che ha scatenato il putiferio, diciamo così. Ecco, ci sarà un'inchiesta affidata all'ex procuratore generale di Zurigo, due professori dell'università di Friburgo, anche loro ci sarà. Allora, mi sembra tanto che si voglia costruire una foresta per alla fine non vederci più assolutamente niente, non arrivare alla verità. C'è il rischio di fare tanto fumo e poco arrosto.
Questo rischio c'è ed è enorme, perché giustamente, come è stato detto, è stato dato l'incarico per tutta una serie di accertamenti che vengono fatti da parte di professionisti. Adesso c'è anche la richiesta che il Parlamento costituisca una commissione d'inchiesta. Adesso io mi chiedo, ma chi dovrebbero essere coloro che procedono con l'inchiesta? I singoli parlamentari? Se vogliamo dare la dovuta serietà alla questione, il Parlamento dovrà commissionare gli accertamenti a ulteriori professionisti. Per cui alla fine si rischia di avere un'ulteriore inchiesta che non sarà fatta materialmente dal Parlamento, che però il Parlamento potrà dire anche noi abbiamo fatto la nostra parte. Questa sarà la grande questione. Secondo me bisogna scindere tra la forma e l'aspetto materiale. Io sono molto scettico. Vedremo poi la discussione come si evolverà in Parlamento, ma io rimango scettico perché le inchieste sono già state avviate e i rispettivi incarichi sono già stati conferiti.
Paolo Papa, l'abbiamo detto, questa vicenda ha colpito, diciamo, soprattutto il PBD, e allora chiedo anche lei cosa ne pensi di quanto sentito. Da una parte un certo fatalismo, queste cose succederanno ancora dopo, tutto tornerà come prima, si è sentito dire; dall'altra parte l'esigenza di dare risposte ai cittadini che ascoltano in questo momento e che si aspettano delle misure invece affinché non succeda più.
Ma sicuramente la cosa più importante ora è creare serenità e trasparenza. La creazione di queste commissioni di inchiesta, adesso a me sembra che fanno la corsa a creare le commissioni di inchiesta. Radkep ha fatto una denuncia, il governo ha creato questa mini commissione, il Parlamento vuole creare questa commissione. In Parlamento bisognerà discutere e sicuramente andare con una proposta, magari collegare la commissione che crea il governo, aggiungendo magari altri aggiuntivi e vedere di fare una commissione unica creare trasparenza, ma non un controllo selvaggio su tutto che porta infine dopo, come diceva prima lei, andiamo a finire in una foresta selvaggia che non, nessuno si raccapezza più, no? Ecco, questo qui secondo me è la cosa più importante che bisogna fare, ma appunto la trasparenza è la cosa più importante da creare verso i cittadini e verso i votanti. Che sia venuto adesso prima delle votazioni mi sembra anche un po' fuori luogo, perché potevano aspettare un mese per portare in avanti senza che le cose peggiorassero. Bon, Felix sicuramente ha fatto bene a togliersi dalla candidatura al governo, secondo me però ha sbagliato, doveva farle magari prima, magari un anno fa o due anni fa, prima di ancora di candidarsi, perché poteva sicuramente sapere che si andava a finire in un marasma del genere.
Pietro Della Cava ha ancora qualcosa da dire?
Velocemente, ritorno a quello che ho detto prima, se noi cambiamo il procedimento, vi faccio un esempio, il cantone vuol costruire una strada, manda la domanda a più imprenditori generali. I imprenditori generali fanno la prima offerta, viene scelto, ne rimangono due, ai quali si richiede di offrire. Facendo così è impossibile fare cartelli. Noi facciamo, elaboriamo capitolati ogni giorno e nel privato succede così. Alla fine prende l'ordine chi ha fatto la migliore offerta, ma fa un passaggio non irrevocabile come quello del cantone. Al cantone puoi fare un'offerta sola e poi lì è per forza che fanno i cartelli dopo.
Peter Belli. Sì,
ma per confermare quanto va dicendo il signor Della Cava, se il cantone pubblica concorsi degli appalti nello stesso momento in una stessa regione come potrebbe essere la nostra, la Mesolcina, 4-5 interventi nel settore delle strade di una determinata importanza, quindi di un certo volume, è impensabile che una delle nostre ditte della Mesolcina possa accaparrarsi tutti questi lavori, perché non ha la struttura necessaria e abbastanza grande per poterlo fare. Di conseguenza mi sembra quasi logico che non dico che ci si metta d'accordo, ma che alla fine ognuno prende un lavoro, volente o nolente. La colpa qui è anche al cantone, che magari non opera, come appena detto bene lui, con i mezzi giusti, in modo da poter cercare di dare il lavoro nelle regioni, alle industrie locali, ma con un altro sistema, perché da noi, ma penso un po' in tutto il cantone e probabilmente anche nel resto della confederazione, mi sembra che succeda anche così, e questo naturalmente può solo portare a una situazione del genere.
Brevissimamente, non è cambiando le procedure che risolviamo il problema. La normativa c'è già adesso, basta applicarla. Su ogni formulario di appalti pubblici alla fine c'è scritto chi partecipa conferma di non essersi accordato occultamente su prezzi con terzi. È chiaro che se io dico che non mi sono accordato, poi invece l'ho fatto, non è cambiando la procedura che risolve il problema. Ci vuole un po' più di trasparenza e un po' più di onestà.
Magari anche Manuel Latanes, allora, su questo, visto che abbiamo sentito tutti.
Sì, io ritengo giusto che ci sia una commissione parlamentare d'inchiesta, anche per far vedere che la politica è trasparente, per far vedere che non abbiamo paura a far saltare fuori quello che deve saltare fuori dagli armadi, e comunque bisogna trovare poi dei correttivi in modo che dopo si possa procedere meglio rispetto ad adesso e questi casi non succedano più.
E ora andiamo a discutere di alcuni problemi più di fondo, a cominciare dall'economia, dal turismo. Peter Wellig, lei è albergatore e anche presidente dell'ente regionale turistico del Moesano, turismo che è uno dei motori economici del cantone. Adesso il franco insomma si è un po' indebolito, le cose forse vanno un po' meglio, però lei dice ci sono ancora problemi. Quali?
Ma i problemi ci sono sicuramente alle strutture. Io penso al settore alberghiero, vi sono ancora troppi alberghi che necessitano di essere ristrutturati. Da noi purtroppo, proprio in questo settore qua, da parte del cantone, dello Stato, ma non solo, anche dalla Confederazione, gli aiuti sono veramente pochi, per non dire nulli. Qualsiasi progetto, ma non solo nel nostro di settore, viene abbastanza in fretta accantonato, in quanto non è sistema rilevante, come si fa comodo a dire in governo. L'ufficio promuovimento economico nel nostro cantone in questo caso tranne un'eccezione quest'anno che da parte ancora di uno dei nostri, del nostro gruppo parlamentare, è stata fortemente criticata, ma se no il nostro settore non riesce ad avere i finanziamenti giusti. Discorso impianti turistici, anche qui è dura.
Ancora una volta interpella forse Ion Domenic Parolini, visto che il Dipartimento Economia è da lui diretto. Paolo Papa, il vostro consigliere di Stato, potrebbe fare di più per sostenere l'economia, ci dice tra le righe Peter Velli?
Ma non è che sì, sicuramente si potrebbe fare di più, ma le regole sono state dettate. È stato creato questo fondo di 80 milioni nel 2013 per aiutare sia le imprese o tutti i progetti che vanno che hanno una certa rilevanza nel cantone, no? Però è importante che ci sia la mano della partecipazione o dei comuni o degli enti privati. Un progetto deve nascere dal basso, quindi un progetto deve nascere nei comuni, i comuni devono cominciare a investire loro, devono cercare magari o degli investitori che vengono e poi il cantone di riflesso compensa questa mancanza di finanziamenti. Anche piccoli progetti, ma che si vada in avanti. Io faccio un esempio. Ho progettato un caseificio in Valle Calanca che purtroppo probabilmente non riuscirò a realizzare. Comunque tra cantone, un progetto di 3 milioni. Cantone e Confederazione mi danno 2 milioni contributi gratuiti e 1 milione devo cercarmelo io. Però se io mi cerco quel milione ho 2 milioni gratuiti, capisci? E quindi c'è la possibilità che il cantone aiuti.
Che il cantone dia dei soldi, Manuela Tanes, per voi è sfondare porte aperte. Voi vorreste magari che la mano pubblica aiuti ancora di più, magari anche nel vostro settore, diciamo così, di preferenza, che è la digitalizzazione. Insistete su questo punto da parecchio tempo, già dalla prima votazione sulle Olimpiadi, tanto per citarne uno, per avvicinare centri e periferie. Ecco, qui allora, mano pubblica via soldi. Che poi magari dopo si dovrà risparmiare con un piano di risparmi, quello che vogliono i liberali. Ma...
sì, cioè piano di risparmio secondo me non ci sarà, perché il cantone, la nostra ministra delle finanze, continua a piangere da diverso tempo dicendo che non ci sono soldi, ma tutti gli anni mi sembra che le finanze vadano meglio. Perciò poi c'è questo fondo alibi di 80 milioni, si continua a parlarne, ma di questi 80 milioni ne sono stati usati pochissimo. La digitalizzazione è una cosa fondamentale, perché permetterà di portare anche posti di lavoro non solo nei centri, ma riportarli anche nelle periferie, quello che ci serve adesso nel nostro cantone. E poi sicuramente non la digitalizzazione, ma anche la formazione. Anche lì bisogna sempre investire in questo, però, perché una formazione di qualità poi permetterà di avere anche dei posti di lavoro e che la disoccupazione diminuisca, perché questo è veramente il punto centrale di tutto.
Allora, più investimenti, c'è invece chi vorrebbe una sorta di destatalizzazione, penso all'UDC che spesso e volentieri anche chiede A, meno tasse, B, meno burocrazia, in sostanza meno Stato, come se fosse la soluzione a tutti i mali. Pietro Della Ca.
Sì, il cantone deve mettere a disposizione non i soldi, deve mettere a disposizione le premesse per poter fare soldi. L'iniziativa deve rimanere in mano a privati. Allora il cantone può aiutare poi una ditta, per esempio, che incomincia a creare posti di lavoro, fatturare e così via, dicendo: io non pretendo da te le tasse per 5 anni, per fare un esempio. Ma andare a innaffiatoio, a imprestare o a dare soldi non è il compito del cantone. Noi non dobbiamo venire a Coira a batter cassa, è completamente sbagliato, il governo non ti ascolta neanche. Noi dobbiamo venire a Coira e cercare di proporre dei progetti, dicendo, o proporre delle soluzioni, la soluzione A, la soluzione B, ma non è così che si creano dei posti di lavoro ad alto valore aggiunto, così si creano solo grazie all'iniziativa privata. E il cantone deve creare le premesse. Una di queste premesse sono le vie di comunicazione, che da noi nelle zone periferiche non sono moderne. Noi abbiamo un cantone che là dove è più vicino alla capitale è moderno, là dove è più lontano non siamo moderni.
Sentiamo Ilario Bondolfi, sì. La ricetta del PPD su questa questione, questo sviluppo asimmetrico, insomma, del cantone, le periferie un po' più sfavorite, abbiamo sentito più Stato, meno Stato, digitalizzazione, infrastrutture, qual è la cosa fondamentale?
Sì, il dato di fatto è che effettivamente noi abbiamo un'economia a due velocità. Abbiamo il centro e la Valle del Reno, che è più o meno sui livelli del resto della Svizzera. E abbiamo il resto del cantone che invece annaspa. Sì, il Dipartimento poteva e doveva fare di più. Un piccolo esempio, è vero che abbiamo varato questa legge sulla promozione economica, sono stati accantonati 80 milioni per dei progetti. È anche vero però che questo benedetto ufficio per il turismo e l'economia e il Dipartimento ci ha messo più di 2 anni prima di indicare quali fossero i criteri di attribuzione. Questa crea incertezza che è veleno per l'economia, per cui bisogna essere più solleciti, bisogna essere più solleciti. Secondo esempio, l'alta scuola tecnica qui a Coira, a HTV, sono anni che si discute, non sappiamo ancora oggi dove nascerà il campus. Insomma, qui bisogna prendere delle decisioni.
Transpetter Velli, lei voleva ancora intervenire.
Sì, fare di più, Dipartimento, rispettivamente Ufficio Promuovimento Economico, bisogna, a mio modo di vedere, allentare le maglie, quindi se del caso adeguare la legge, perché quegli 80 milioni che ci sono, è stato detto più volte che sono ancora lì, non sono stati praticamente usati. Io vi faccio un esempio, un mio collega albergatore della Val Monastero, uno dei pochi alberghi esistenti nella Val Monastero, ha ceduto la sua attività ai 2 figli, una struttura abbastanza anzianota, quindi da dover ristrutturare. Allora, dall'Ufficio Promuovimento Economico non ha ricevuto un centesimo perché non è un oggetto sistema rilevante. Dalla Società Svizzera di Credito Alberghiero, stesso discorso, non ha ricevuto soldi, ha dovuto lanciare una raccolta fondi online, quella che oggi va abbastanza di moda, e grazie a quello che ha raccolto lì ha dovuto di conseguenza ridurre il progetto e adesso sta per aprire fra i prossimi mesi. Sinceramente abbiamo i soldi ma non li diamo perché ci sono sempre i motivi per non darli, mi chiedo, allentiamo le maglie nelle periferie, come diceva bene Bondolfi, si lavora con un'altra velocità, con un'altra marcia che non è quella qui della Val del Reno, e lì bisogna dargli un colpo di mano.
Dopodiché il Consiglio di Stato è anche un collegio, forse non tutte le colpe sono del Dipartimento di Parolini, però lascio difendere il Dipartimento di Parolini al rappresentante del PPD, qua insomma preso sotto attacco ancora.
Appunto, come diceva lei, il governo le decisioni le prende tutti assieme, quindi sicuramente il Dipartimento Parolini è quello che fa le proposte, no? È anche il Dipartimento forse più criticato perché è il Dipartimento più difficile, ma io sono convinto che se si va con dei progetti, come dicevo prima, che hanno mani e piedi, si può anche ricevere le sovvenzioni necessarie.
Una battuta su quello che ha detto il collega Velli. Gli vorrei ricordare che nell'ambito della discussione sulla legge sulla promozione economica, chi si è opposto all'abolizione del sostegno alle singole imprese è stato il suo partito, che per noi era una cosa estremamente importante. Sono stati liberali ad abolirlo, a combatterlo. Per cui due pesi, due misure, questo sarebbe una cosa da ripensare, secondo me, proprio per le periferie.
Ma mi permetta una battuta, pienamente d'accordo col collega Ilario Bondolfi, nel mio partito, lo dico senza nessun timore, noi abbiamo i rappresentanti delle zone forti economicamente al cantone che sono forti e purtroppo noi piccoli, io sono presente da poco tempo, ma non abbiamo abbastanza forza per contrastare quel modo di agire lì.
Allora, siamo già andati lunghi, molti temi sono stati discussi, ce n'è uno che vorrei affrontare in chiusura, una battuta brevemente a tutti. Siamo qui a fare un dibattito in italiano e questa è la buona notizia, non c'è nessun candidato dei Grigioni Italiani per il Consiglio di Stato e questa è la cattiva notizia. E allora, voi che siete rappresentanti del vostro partito ma anche dell'italianità in questo cantone, avete fallito nel difendere questo valore, questa minoranza? Atanis?
Ma è difficile dirlo, sicuramente l'ultimo consigliere di Stato di lingua italiana è stato Claudio Lardi, che è stato consigliere di Stato socialista per 12 anni al Dipartimento dell'Educazione e della Cultura. Spero che si riesca a creare adesso un gran consiglio comunque nelle valli, una classe politica in modo che sappia poi arrivare fino al Consiglio di Stato.
Nans-Peter Wellig, il vostro consigliere di Stato e candidato italiano, niente di niente.
Niente di niente, sì, questo è un grande peccato, sì. Comunque uno, e lo dico qui, dei possibili candidati che, del Grigione italiano, che avrebbe sicuramente avuto in questa situazione qua delle belle chance ed è qui a questo tavolo. E peccato che Ilario Bondolfi.
Ecco, Ilario Bondolfi, a lei la parola a questo punto.
Sì, a me è stato chiesto, io ho fatto le mie riflessioni anche proprio dal profilo professionale e sono giunto poi alla conclusione di mantenere la posizione professionale attuale. Questo non vuol dire che fra 4 o più anni non si possa essere di un'altra opinione. Stiamo a vedere.
È una precandidatura questa.
Sì. Giuseppe, abbiamo lo scoop in questo
abbiamo
modem.
Abbiamo lo scoop, fra 4 anni Ilario Bondolfi si candida.
Io approfitterei per passare la parola a Pietro Della Ca.
Dunque l'italiano ha due funzioni nel nostro cantone. Quello che bisogna far rispettare anche sotto tortura è quello che i signori amministratori del cantone ci mandino e ci rispondino in italiano, e questo non succede mai sempre. Perché? Perché non hanno anche abbastanza italofoni probabilmente lì, ma questo me ne può fregare di meno, scusatemi la parola, perché si può far lavorare qualcuno all'esterno per tradurre. Quello che dà veramente fastidio è che tanto dicono, tanto tu sai anche il tedesco, e questo non va, non si può accettare.
Paolo Papa, quali strumenti si possono adottare per difendere meglio l'italiano?
Ma se vogliamo difendere l'italiano dobbiamo cominciare a difenderlo nelle scuole. Ritornando però all'italiano dell'amministrazione, negli ultimi anni l'amministrazione si è data da fare anche per uscire con le proprie comunicazioni anche in italiano. La colpa però è un campo nostra. Noi non abbiamo italofoni che sono disposti a venire a lavorare a Coira. E quindi perché il nostro compito sarebbe di incentivare la popolazione, incentivare i giovani a trovare un posto a Coira e venire a lavorare per il cantone al posto magari di macerare, adesso una parola un po' dura, nel Grigione italiano, cercando un qualsiasi posto pur di non lasciare il paese nel nativo.
Lascerei l'ultima parola a Ilario Bondolfi, visto che si è candidato quasi ufficialmente.
Non è che mi sono candidato. In politica la cosa più importante è saper costruire delle maggioranze, e a noi questo spesso manca sia in campo economico che in campo linguistico. Quello che, dove noi dovremmo migliorarci è quello di capire di poterci accordare con altri deputati, con altre correnti, in modo tale da avere quella forza da poter portare in avanti anche le nostre rivendicazioni, e questo anche all'interno del Grigione italiano, che non sempre ci riesce.
Insomma, una competizione proprio politica, ma anche una competizione fra diverse anime dei Grigioni. Io direi che possiamo chiudere qui, ringraziando tutti i nostri ospiti per questo dibattito qui da Coira. Ringrazio Roberto Scolla, corrispondente dalla capitale eretica, per questo dibattito, e ringrazio anche la regia opera di Urban Corai. Modem torna domani da Comano.